6 di sera magazine.
Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine, al microfono Angelica Arbasini. I temi di oggi apriamo con un volume recentemente pubblicato sullo studio della migrazione degli uccelli nella riserva naturale delle Bolle di Magadino. Poi una mostra, Le stanze dell'arte, frutto di un concorso per giovani artisti che si presentano appunto grazie a questa mostra presso lo spazio Officina di Chiasso. Infine ci occupiamo di viaggi e sostenibilità, che è il tema di un evento organizzato dalla Fondazione Moebius a Lugano lunedì 12 giugno. In volo tra Africa ed Europa è un volume pubblicato da Ficedula e dalla Fondazione Bolle di Magadino. Raccoglie 40 anni di studio della migrazione degli uccelli nella riserva naturale di Magadino, che ha un ruolo fondamentale a livello internazionale come sito di sosta per gli uccelli che migrano. Nei loro viaggi sopra i continenti, sorvolando mari, deserti e montagne, gli uccelli si trovano a dover sostare in aree particolarmente ricche di cibo per rifocillarsi, riprendere le forze e proseguire il loro viaggio. E una di queste zone sono le Bolle di Magadino, un'area particolarmente importante proprio perché a ridosso della grande barriera della catena alpina. A presentarci il volume In volo fra Africa ed Europa, l'ornitologa Chiara Scandolara dell'associazione Ficedula.
È la prima volta che abbiamo pensato di fare un riassunto divulgativo che è dedicato a tutte le persone che ci hanno aiutato in questi anni, che raccolgono dati, che sono veramente centinaia e centinaia, ma non avevamo mai fatto un riassunto dei risultati ottenuti dello studio della stazione di inanellamento delle bolle. Quindi abbiamo pensato che con l'occasione dei 40 anni sarebbe stata l'occasione per fare un libro in cui riassumere un po' tutto quello che abbiamo scoperto.
Ecco, ogni anno oltre 2 miliardi di uccelli si spostano tra Europa ed Africa e alcuni di questi uccelli partono proprio dalla zona delle Bolle di Magadino.
Sì, bisogna pensare che le Bolle di Magadino sono un vero e proprio scalo strategico per gli uccelli nei loro viaggi tra Africa ed Europa, quindi ogni anno vengono attraversate sia durante la migrazione primaverile sia durante quella autunnale da migliaia e migliaia di uccelli di tantissime specie diverse. La checklist delle bolle è addirittura di 313 specie, sia considerando le specie autoctone più anche alcune alloctone, ed è sicuramente la zona più importante non solo del Canton Ticino, ma sicuramente una delle più importanti dell'intero arco alpino.
Quindi alcune specie transitano nella riserva e altre invece partono proprio dalle Bolle di Magadino. Ma da dove vengono e dove vanno?
Dobbiamo pensare che le Bolle di Magadino, ovviamente ci sono delle specie che sono sedentarie, che stanno tutto l'anno nella riserva, però la maggior parte degli uccelli si sposta. Abbiamo sia dei migratori cosiddetti a corto raggio, che sono quelli che nidificano nell'Europa centrale e poi vanno a svernare al massimo intorno alle coste del bacino del Mediterraneo, spingendosi fino al Nord Africa, e poi le bolle sono anche interessate da un passaggio di tutti gli animali migratori cosiddetti a lungo raggio, che sono quelli che vanno più lontano, sono quelli, quando si parla dei classici migratori, pensiamo subito ad esempio alla rondine, al cuculo, all'usignolo, al codirosso comune, alla cicogna bianca, sono quelli che vanno a svernare a sud del deserto del Sahara.
Quindi praticamente si fermano per recuperare un po' le forze e poi ripartono.
Esatto, ci sono quelli che arrivano, sostano magari 2, 3, 4 giorni, alcuni anche una settimana. Le bolle sono un punto molto importante perché è ricco di biomassa di insetti e anche ricco in generale di alimentazione, quindi ingrassano perché poi il grasso è il carburante che serve loro per fare questi voli così incredibili.
Ecco, una cosa interessante è come fate a studiare la migrazione degli uccelli?
Alle Bolle di Magadino è attiva una cosiddetta stazione di inanellamento dal 1981, quindi gli uccelli vengono catturati con delle reti apposite che non recano loro nessun problema, e su di essi viene posizionato un leggerissimo anello che ha scritto sopra un codice alfanumerico, come se fosse proprio una carta d'identità o anche la targa di una macchina. Da quel momento l'uccello ovviamente viene pesato, vengono fatte delle misure, tutto questo avviene nel giro di pochissimi minuti e l'individuo viene rilasciato con l'anello. Da quel momento, se ci sono degli altri ornitologi in altre stazioni di anellamento che ricatturano lo stesso individuo, si può scoprire molto sul tragitto, diciamo, che ha fatto, quanti giorni ci ha messo e tantissime informazioni sui loro spostamenti. Questo è stato fino ad ora il metodo principale di studio della migrazione degli uccelli negli ultimi 100 anni.
Quanto tempo, quanti giorni possono volare, possono viaggiare senza fermarsi?
Ci sono delle specie come il rondone maggiore o in generale i rondoni, ecco, questo è stato dimostrato che possono passare in volo praticamente tutta la loro vita, tranne il periodo della nidificazione. Sono specie che si alimentano in volo, che si accoppiano in volo, che dormono, pensate, in volo, ed è stato dimostrato che ci sono degli individui che hanno passato in volo 6-7 mesi di vita, mentre quelli invece che, come ad esempio anche le rondini, di solito volano durante il giorno e poi di notte si fermano e si riposano.
E dunque, grazie a questo lavoro, oggi le bolle dispongono di una banca dati, relativa a oltre 129.000 individui inanellati e controllati, appartenenti a 148 specie diverse.
Sì, è una banca dati che soprattutto serve anche per fare della conservazione pratica, nel senso che per ogni specie sono state analizzate anche le preferenze ambientali, quindi le tipologie ambientali che ogni specie predilige durante il periodo della migrazione e anche durante la nidificazione. Quindi questi dati servono anche per dare uno spunto per poi quello che è la gestione della riserva, quindi avere una gestione mirata verso determinati ambienti che sono quelli più, diciamo così, apprezzati soprattutto da alcune specie minacciate. In particolare le bolle di Magadino, un ambiente che è da promuovere è il canneto, in particolare un canneto denso con delle strutture orizzontali che si è dimostrato che è proprio l'ambiente d'elezione per moltissime specie durante la migrazione.
Vogliamo magari, Chiara, dare un sito per poter reperire questo volume in volo tra Africa ed Europa?
Sì, per tutti gli interessati potete guardare sul nostro sito www.ficedula.ch e da lì c'è la pagina dove trovate degli appuntamenti, dove poter ritirare il libro se siete già nostri soci oppure acquistarlo.
Giovani artisti si presentano allo spazio Officina di Chiasso grazie ad un concorso, Premio Giovani Artisti 2023, indetto dal Max Museo, da cui è nata la mostra Le stanze dell'arte, oblio fra passato e presente. Gli artisti hanno l'opportunità di esporre le proprie opere, di illustrare le loro attività e di dialogare direttamente con il pubblico. Con noi Marco Franciolli, presidente della giuria e co-curatore della mostra, a cui abbiamo chiesto chi sono dunque questi giovani artisti.
Rappresentano quella che è la giovane generazione, cioè artisti che sono ancora in fase di formazione in una scuola d'arte oppure che hanno appena terminato gli studi. E questo è un po' la particolarità di questo concorso, di dare visibilità a delle opere di artisti che sono proprio agli inizi.
E all'interno dello spazio espositivo c'è questa mostra Oblio fra passato e presente. Che cosa hanno esposto questi giovani artisti?
28 artisti che sono stati selezionati dalla giuria, che compongono con 52 opere l'esposizione che è presente nello spazio Officina. Quello che è stato molto interessante è vedere come è stato interpretato il tema dato, oblio, che è un tema sì, magari anche universale, molto aperto, ma anche di grande complessità. E gli artisti hanno dimostrato, soprattutto con i testi che accompagnano le opere, perché per partecipare devono accompagnare le opere che propongono anche con un breve testo che illustra un po' il percorso creativo dall'idea attorno all'oblio fino alla realizzazione. È stato interessante osservare come per degli artisti che sono nati tra l'83 e il 2004, quindi molti di loro sono quelli che possono essere definiti nativi digitali, affrontano un tema così particolare come quello della memoria, dell'oblio. È stato molto approfondito da alcuni di questi artisti, sia in una dimensione più personale, negli affetti, nel ricordo legato a esperienze personali, sia in un senso più universale e filosofico. A caratterizzare anche le proposte delle opere in mostra sono le tecniche particolari. Abbiamo visto come in questi ultimi anni si sono ridotte le opere video a favore di un ritorno in forza della pittura, e a mio parere questo corrisponde un po' a una risposta data da giovani artisti a quello che è uno dei punti di criticità della nostra realtà attuale, quello cioè della sempre maggiore virtualizzazione delle nostre esperienze. E riappropriandosi di tecniche come quelle del disegno e della pittura, in fondo è una risposta che dà una dimensione più tangibile a quelle che sono le idee. E sono state selezionate per 3 premi e 2 menzioni. Allora, i premi sono stati attribuiti a Maria Minussi, nata nel 98, che ha presentato un piccolo trittico, piccolo nel senso della dimensione del foglio, con 3 acquerelli che rappresentano una sorta di ritratto quasi fotografico. In realtà si tratta di un'opera generata attraverso l'intelligenza artificiale, e qui l'interesse anche di guardare questi giovani artisti che sono, come si può dire, nel vivo di quello che sta succedendo anche nell'ambito dell'arte. In pratica i 3 ritratti sono frutto di un dialogo con l'intelligenza artificiale, e poi a colpire la giuria è stato come questo è stato realizzato con una capacità tecnica nell'acquerello assolutamente impeccabile. Quindi un lavoro interessante che peraltro, proprio per le regole del concorso, entra, come tutti e 3 i premiati, entra nella collezione del Max Museo. Il secondo premio a Valerio Abate, un artista che ha proposto un piccolo disegno realizzato su una carta del 700 con stilizzati un tavolo e 2 sedie, e qui è stato interessante come l'artista ha voluto sottolineare il rapporto con un supporto che risale nel tempo a 2 secoli fa, con una stilizzazione e un disegno realizzati oggi, quindi questo rapporto col tempo e con l'oblio attraverso il rapporto tra supporto e disegno. E poi sorprendente e abbastanza imponente con la sua dimensione molto estesa, sono quasi 10 metri, Achille Grampa, con un insieme di maschere realizzate in cera che fanno pensare, da un pochino evocano la maschera mortuaria che si realizzava prima della fotografia come memoria del defunto, ma qui non ha questa valenza più legata al tema della morte, ma all'individualità e alla socialità. Quindi è un insieme di maschere, sono molto numerose, in dimensione naturale, realizzate con un sottilissimo strato di cera, e vengono allestite sopra un telo scuro, e quindi dà un'impressione come di passare un corridoio con queste presenze particolari.
La mostra Le stanze dell'arte, oblio fra passato e presente, si può visitare fino al 18 giugno allo spazio Officina di Chiasso. Passiamo ora ad un appuntamento. Lunedì 12 giugno a Lugano, all'albergo Pestalozzi, la Fondazione Möbius organizza una conferenza dove si discuterà di sostenibilità e viaggi. Visto che siamo nel periodo giusto, dunque, quanto inquina davvero la nostra vacanza? A rispondere a questa domanda e ad altri quesiti, Patrick Reali, ingegnere di Google Zurigo e responsabile tecnico del progetto Viaggi Sostenibili. Da Patrick Reali ci facciamo fornire una piccola anticipazione sul tema della serata.
È un'iniziativa che abbiamo fatto partire qui a Zurigo, soprattutto per motivi di trasparenza, per far capire ai nostri utenti qual è l'impatto dei loro viaggi e permettere di fare delle scelte più sostenibili. Facciamo vedere adesso i valori delle emissioni quando uno prende in volo, questo permette di fare dei confronti fra i vari voli, facciamo vedere cosa offre un albergo, se ha dei fattori sostenibili, e stiamo lavorando su delle alternative. Quella ovvia è quella di prendere il treno invece dell'aereo, dunque stiamo preparando un prodotto in cui aiutiamo a cercare dei treni a lunga distanza.
Dunque il vostro gruppo si è posto la domanda, appunto, che cosa possiamo fare per risolvere il problema dell'inquinamento ambientale e in questo settore, appunto nel settore dei viaggi?
Esatto, ci siamo posti la domanda come possiamo aiutare i nostri utenti, e questo all'inizio tramite la trasparenza, provvedere l'informazione in modo che quando uno cerca per un viaggio può fare una decisione un po' più informata, sapere quale volo è migliore, quale volo è peggiore, tenendo conto che anche il migliore dei voli è pur sempre una quantità di emissioni spaventosa.
Perché voi avete sviluppato Google Flight?
Sì, esatto. Google Flights è un prodotto che abbiamo già da 11 anni, che permette di ricercare e fare un confronto tra diversi voli, se il volo è disponibile, quali sono i prezzi dei voli, e per aiutare i nostri utenti nella ricerca e nella scelta dei voli abbiamo deciso di aggiungere questi valori di CO2, dunque calcolare l'emissione che ogni persona su un volo causa e di metterla a disposizione, dunque ogni volo adesso ha il valore del CO2, ognuno può vedere esattamente qual è l'impatto ambientale che causa prendendo un certo volo.
Facciamo un esempio.
Per esempio da Zurigo a San Francisco, che è un volo di quasi 10.000 km, ci sono adesso due voli diretti partendo da Zurigo, hanno una grossa differenza, un volo fa 280 tonnellate di CO2, l'altro volo fa 250. Poi dopo si apporziona sull'individuo, ogni persona sul volo, dunque se prendo un volo, quello che inquina di meno sono 612 kg di CO2 per un passeggero, l'altro volo sono 717, dunque c'è già una differenza del 10-15% a seconda di che volo scelgo.
E dunque le alternative meno inquinanti le sappiamo, c'è per esempio il treno, però c'è anche la questione del soggiorno nella destinazione, anche questa è una decisione che può avere un impatto importante.
Sì, questo è corretto, dunque bisogna fare un budget globale di tutto quello che include la vacanza. Il problema è che adesso siamo veramente all'inizio, dunque stiamo creando le informazioni di base, quanto inquina un volo, quanto inquina un soggiorno in albergo, e al momento che avremo tutte queste informazioni poi possiamo sommarle insieme, però al momento non esiste veramente un servizio che dà il totale, bisogna ancora fare la somma con carta e penna da parte, vedere quanto causa il viaggio e decidere se si vuole poi compensare o fare una qualche altra misura per rimediare al danno che si causa. Ogni attività crea del CO2, dunque posso scegliere se volare o no, mi crea una certa quantità di CO2, posso scegliere un albergo che è un po' più verde o un po' meno verde, e anche questo è parte di tutto. Evidentemente si può, diciamo, andare a cercare funghi nelle valli del Ticino, questa è probabilmente l'opzione più sostenibile, che non inquina quasi, meno il tragitto fino al bosco, o si può andare a fare le vacanze a Bali, che include un volo a lunga distanza, che in genere producono una quantità molto grossa di CO2, che in genere è praticamente il solo volo è già equivalente al budget che abbiamo a disposizione per un anno intero. E poi dopo vengono ancora l'albergo, le attività che si fanno sul posto, queste si aggiungono. Ma spesso in queste attività il volo ha la parte più grande dell'impatto ambientale.
Patrick Reali, lei a Google Zurigo dagli inizi del 2005, quando i collaboratori erano circa una ventina. Ci racconta un po' l'evoluzione di questa importantissima realtà elvetica che oggi dà lavoro a 5.000 persone.
Sì, è cambiato molto. In effetti, quando ho iniziato 18 anni fa, eravamo in 20 qui a Zurigo e Google aveva 3.000 persone globalmente. Ai tempi non ci pensavamo nemmeno se la ditta sarebbe diventata così grande. E guardare 18 anni dopo, che siamo in 5.000 solo a Zurigo, è un grande cambiamento. Naturalmente è stato molto lavoro anche solo per crescere, per adottare così tanti nuovi collaboratori, però ci permette anche di venire incontro alla nostra missione, che è quella di organizzare le informazioni, perché con più gente abbiamo la possibilità di organizzare più informazioni di quanto ne avevamo con 20 persone.
E dunque di questi temi, sostenibilità e viaggi, si discuterà lunedì 12 alle 18 a Lugano all'albergo Pestalozzi con l'ingegnere di Google Zurigo Patrick Reali. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti in questa puntata. Per questo sabato è tutto. Domani ci occupiamo di un progetto umanitario destinato a bambini in Burkina Faso e in Mali, un progetto che parte da una piccola realtà della Svizzera italiana. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera. A domani.